Allora, apriamo le nostre Bibbie a Proverbi 10. Proverbi 10 fino a 15 sono i proverbi che vengono chiamati proverbi di contrasto, perché 10, 11, 12, 13, 14, 15 fanno questo gioco di fare contrasto maggiormente fra i malvagi, coloro che non seguono il Signore e le sue vie, e i giusti. Abbiamo visto in Efesini che i giusti secondo la Bibbia sono coloro che hanno messo fede in Cristo, non una giustizia propria, ma i giusti qui nei proverbi sono quelli che hanno posto fede in Cristo, quindi i credenti, i veri credenti e i non credenti. I proverbi di Salomone: un figlio saggio rallegra il padre, ma un figlio stolto è causa di dolore per sua madre. Penso tutti noi genitori possiamo testimoniare che è vero, quando i nostri figli sono buoni ci porta tanta gioia, quando sono monelli ci porta tristezza. E questo è anche vero con i figli spirituali: quando i fratelli nella chiesa fanno le cose belle come pastore sono contento, e quando fanno cose non belle è una tristezza. I tesori di iniquità non giovano, ma la giustizia libera dalla morte. Dobbiamo sempre tenere in mente quando leggiamo i proverbi, perché Salomone parla un sacco del denaro, del tesoro, e lui parla un sacco anche del sesso, se non avete notato fino adesso, e vedrete che anche tutti i proverbi lui parla un sacco del denaro, del tesoro e del sesso. E dobbiamo sempre tenere in mente che lui era l'uomo più ricco nel mondo. E qualcuno si ricorda quante donne aveva? Nessuno si ricorda? Quante mogli aveva? 700 mogli, 300 concubine. Quindi lui, quando dichiara che i tesori non giova nulla, parla di esperienza. Quindi possiamo affidarci alla sua parola, che lui sa veramente. L'altro giorno ho guardato un film con i miei figli, Libro della giungla, no? Che c'era il bambino indiano là, non mi ricordo il nome, Mowgli, esatto, e questi malvagi che volevano trovare questa città del tesoro, no? E alla fine trovano questa città del tesoro, e questa stanza è più grande di questo capannone, pieno di oro, gioielli. Salomone veramente era così, veramente era così. Cioè, avevo stanze piene di oro. Infatti nella Bibbia dice non si poteva neanche contare tutta la ricchezza che lui aveva. E lui dice, non vale niente. Ma la giustizia, c'è un rapporto col Dio vivente, di essere giusto davanti al Signore, libera dalla morte. Quindi nei guai il denaro non ti comprerà niente, non ti gioverà nulla. Ma se tu sei vicino a Dio, sarai liberato anche dalla morte. L'Eterno non permetterà che il giusto soffra la fame, ma respingi il desiderio dei empi. Molti di proverbi, vediamo le verità nei proverbi che vengono ridetti, magari con altre parole, ma nel Nuovo Testamento. Anche Pietro dice che gli orecchi dell'Eterno sono aperti ai giusti, ma sono chiusi al grido dell'empio. Quindi Dio non ascolta le preghiere dei non credenti. Sai, loro possono incontrarsi a Assisi tutti insieme a pregare al grande spirito, a chi vogliono, ma Dio non ascolta le loro preghiere. L'unica preghiera che Dio ascolta dall'empio è: Dio abbia pietà su di me. Quando noi abbiamo pregato quella preghiera di umiltà, abbiamo chiesto a Cristo nella nostra vita, Dio ha ascoltato quella preghiera. Ma qui sarà respinto quello che desidera l'empio, ma l'Eterno prenderà sempre cura del giusto. E penso che la maggior parte di noi abbiamo a casa abbastanza cibo per domani, giusto o sbaglio? Anzi, per dopodomani, per una settimana, forse per un mese, no? C'era l'offerta della pasta, l'altro giorno l'abbiamo comprato 20 kg, no? Quindi noi almeno la pasta mangeremo per un bel pezzo, no? E qui abbiamo questa promessa che il giusto Dio prenderà sempre cura di noi. Anche Gesù ha detto, parlando ai credenti e ai discepoli, se Dio prende cura dei passeri, non prenderà cura anche di voi? Siete di molto più gran valore. Io ho avuto momenti nella mia vita quando io non sapevo domani cosa mangerò, quando ero in India, anche quando ero in Messico, e non era tanto del fatto che non potevo in qualche modo, perché voglio chiarire, no? Perché c'è la gente povera che non ha da mangiare e non ha neanche mezzo per procurare. È una cosa diversa. Io potevo chiamare in America, no? Potevo chiamare qualcuno e dire mandami un telegram, un moneygram, come si dice in italiano? Una vaia, esatto. Quando noi eravamo in Pakistan, nostro leader nella missione di Cristo Risposta ha mandato 3 di noi ragazzi e 4 sorelle dall'India, ci ha dato $50 a testa, ha detto vai a Lahore in Pakistan, c'è questo fratello nella chiesa Assemblea di Dio, contattate lui, vi ospiteranno questi fratelli, cercate di organizzare la riunione, fra un mese io vengo. Quindi siamo partiti per il Pakistan, noi 3 maschi abbiamo dormito nella casa del guardiano vicino alla chiesa, che era letteralmente una baracca di fango, no? Proprio quel baracca, no, che uno immagina. E quindi quei $50 abbiamo superato un mese, abbiamo comprato la roba, abbiamo mangiato. Io avevo circa $200 miei. E quindi il secondo mese abbiamo un po' speso quei soldi e poi questo fratello canadese doveva rinnovare il suo passaporto, quindi doveva andare all'ambasciata canadese, il suo passaporto costava $150 e lui non aveva neanche un centesimo, quindi l'ho prestato i soldi. Per dire, dopo 2 mesi questo fratello Germain non è venuto e noi eravamo senza soldi. Io potevo andare dalle sorelle, no? Che erano dall'altra parte della città, e dire guarda se ci presti un po', no? Però come sono troppo orgoglioso, no, di andare là a chiedere i loro soldi, io e questo fratello canadese abbiamo detto, ma Gesù ha detto pregate, e quindi abbiamo cominciato a pregare. Signore, provvedi domani per noi da mangiare. E noi veramente eravamo arrivati una carota, una cipolla, e 3-4 patate, no, come la vedevo con Elia, no? Facciamo questo pasto e poi è finito, no? In 2 mesi che noi ministravamo fra i credenti pakistani, non ci avevano, facevamo riunioni in casa, riunioni in chiesa, non ci avevano mai dato un'offerta, mai, in 2 mesi. Il giorno che era finito il nostro cibo, quella sera abbiamo fatto una riunione in una casa e dopo la riunione una sorella pakistana è venuta da questo fratello Steve canadese e lo ha dato 100 rupee, che sono più o meno 5 euro, che non sembra un granché, ma in Pakistan puoi mangiare anche 3-4 giorni con quello. Non c'è tempo questa sera a raccontarvi, ma posso dire che per un mese Dio ha provveduto in ogni modo, cioè i credenti cominciavano a invitarci. La cosa buffa è che i primi 2 mesi noi eravamo lì a cercare di, sai, far allungare le cose, no? E ci stavamo dimagrendo, no? Nel mese in cui abbiamo detto, vabbè Signore, Tu lo sai, no? E abbiamo pregato ogni giorno, Signore, provvedi oggi. I fratelli cominciavano a invitarci e farci mangiare anche carne, anche pollo col curry, riso, cioè mangiavamo come dei re, veramente, e abbiamo cominciato a ingrassarci. Comunque è vero questa scrittura, Dio prende cura dei suoi. Anche Davide nei Salmi dichiara che non ho mai visto la discendenza del giusto mendicare il pane. Quindi magari noi non crediamo alla dottrina della prosperità, che tutti i credenti siano ricchissimi, però crediamo che Dio provvederà per ognuno di noi. Penso che siamo tutti testimoni viventi che questo è vero. Chi lavora con mano pigra impoverisce, ma la mano dei uomini solerti fa arricchire. Chi raccoglie nell'estate è un figlio prudente, ma chi dorme al tempo della mietitura è un figlio che fa vergogna. Il tempo dell'estate e il tempo della mietitura, che tempo è? Tempo di lavorare, no? Quindi non dice che uno non può riposare nella Bibbia, ma quando è tempo di lavorare dobbiamo lavorare. Ci sono benedizioni sul capo del giusto, ma la violenza copre la bocca dei empi. E tante volte Salomone usa questi confronti anche usando parte del corpo. La benedizione di Dio è come una corona sui figli di Dio. Ma il malvagio, invece di avere la benedizione sulla sua vita, l'unica cosa che lui, che esce fuori dalla sua persona, è la violenza. La memoria dei giusti è in benedizione, ma il nome dei empi marcirà. Se io dico il nome Hitler, cosa ti viene in mente? Viene un bel pensiero? Marcerà. Se tu pensi di Mussolini, a magari alcuni viene un bel pensiero, a me mi viene un marcirà anche per lui. Perché per quanto cose ha fatto in Italia, ha anche fatto morire milioni di italiani, perché lui era solo uno affamato di gloria, di potere, di conquistare terre e creare un regno per la propria gloria. Il nome dell'empio marcirà, nel nome c'è una memoria. Ci sono benedizione? No, scusate. La memoria di giusto è in benedizione. Quindi se pensiamo in Hitler, pensiamo il marcio. Se io dico l'Apostolo Paolo, no? Ti viene, l'Apostolo Paolo. No, Pietro, Gesù. Il saggio di cuore accetta i comandamenti. Quindi un saggio accetta di essere insegnato, ma il chiacchierone stolto cadrà. E Proverbi parla molto del fatto di chiacchierare troppo, di essere una persona di troppe parole, di parlare troppo. Chi cammina nell'integrità cammina sicuro, ma chi segue vie tortuose sarà scoperta. Quindi chi cammina nell'integrità, chi cammina rettamente nella parola di Dio, non deve aver paura. Amen. Se noi camminiamo secondo le vie del Signore, non perfezione, perché nessuno di noi è perfetto, ma se noi camminiamo secondo la parola di Dio, camminiamo nell'integrità, noi non dobbiamo avere paura di niente o di nessuno. Io prima di conoscere il Signore avevo sempre paura che la polizia mi beccava. Invece dopo che ho conosciuto il Signore era così bello per me di avere una coscienza pulita. E magari alcuni di voi non potete comprendere pienamente cosa voglio dire. Ma di avere una coscienza pulita, di svegliarmi la mattina e avere una coscienza pulita. E di camminare in sicurezza, di sapere io sono a posto con Dio, non devo temere nessun uomo, non devo temere nessuna cosa, perché cammino nella mia integrità col Signore. Ma chi segue vie tortuose sarà scoperto. Letteralmente chi vive nella menzogna, queste vie tortuose potremmo, cosa vuol dire questo? Ma letteralmente vuol dire uno che ha una vita storta. Uno che cammina nell'inganno, nelle bugie. E qui la parola di Dio dice chi vive nella bugia, nella menzogna, sarà scoperto. Qui in Italia avete un detto, prima o poi, cosa? Ah, questo è un altro. Prima o poi i nodi vengono al petto, o prima o poi tutto viene a galla. E sapete una cosa, io ho 40, quasi 7 anni, è vero. State sicuri? Perché a volte nella chiesa anche, sai, vediamo ingiustizie, vediamo cose, dove lavoriamo, quartiere, nell'ambiente. Stai sicuro che prima o poi tutto verrà a galla. Tutto. State sicuri di questo. Dio dimostrerà chi è giusto e Dio dimostrerà chi è l'empio. Ma magari non subito, perché noi umani tante volte noi vogliamo subito la giustizia, ma non è giusto quello che David mi ha fatto, no? Signore, no, come Giovanni e Giacomo, no? Signore, vuoi che chiamiamo lampi del cielo non per colpire, perché non ci hanno accolto. Erano forti quelli, no? Solo perché non li hanno accolto in quella città, volevano ammazzare tutti, no? Che fratelli, no? Giovanni, l'apostolo dell'amore. E tante volte noi vogliamo giustizia subito, ma noi non comprendiamo la grande misericordia di Dio. E magari Dio dà molto più tempo a quelle persone. Non so se voi siete a conoscenza del scandalo di Jimmy Swaggart. Avete mai sentito? Nessuno. Comunque c'era questo evangelista americano che si è scoperto alla fine che lui viveva in peccato con le prostitute per tanti anni. Non, sai, non è caduto un momento di debolezza, è sbagliato, è caduto. No, per anni. Eppure lui aveva un ministero sulla televisione. Centinaia di persone hanno conosciuto il Signore attraverso questo uomo. E mi ricordo, io ero un giovane credente all'epoca, e io non ho detto, ma come, Signore, non, io non capisco. Ma perché non l'hai giudicato subito? Perché non hai giustiziato? No? Perché era molto più severo con gli altri, non con me stesso. Invece adesso che sono credente molti anni, dico, meno male, Signore, che tu sei misericordioso. Non è che Dio voleva che quest'uomo viveva in questo modo, però Dio è così misericordioso. Dio, io, questa è la mia idea, secondo me Dio ha avuto anche per anni pazienza e magari avrà parlato in vari modi, attraverso vari mezzi e persone, a questo uomo di ravvedersi. Poi alla fine il Signore ha fatto scoprire i suoi misfatti davanti a tutto il mondo. E quindi anche noi come credenti dobbiamo sapere che anche magari i colleghi, qualcuno che ci tratta male, anche perché siamo credenti, non ti preoccupare. Non lascia che ti amareggi da queste cose. Stai saldo e sicuro nel Signore. Vabbè, io pregherò per te. Dio ti benedica. Dovresti avere più timore dell'Eterno. Ma state sicuri che arriverà il giorno anche per quella persona. È sicuro. Non c'è scampo, perché chi segue vie tortuose, vie storte, sarà scoperto. Che amica colloquio causa dolore, ma il cacchierone stolto cadrà. Questo qua non fa molto senso, non è un contrario come gli altri, ma così è scritto. La bocca del giusto è un fonte di vita, ma la violenza copre la bocca dei empi. Quindi di nuovo il confronto fra la bocca di un credente, che deve essere un fonte di vita. Cosa ha detto Giacomo riguardo la nostra bocca quando lui parlava con il credente? Lui ha fatto una domanda ai credenti. Lui ha detto, è possibile che acqua dolce e amara scorgano dallo stesso fonte? Parlava con credenti come noi e dice, Craig, è possibile che la tua bocca può essere un fonte di vita e anche un fonte di veleno? E Giacomo dice, no, non dovrebbe essere così, perché il giusto, la sua bocca deve essere un fonte di vita. Dalla nostra bocca deve sempre venire fuori vita, e confesso che non è sempre così dalla mia bocca. Il Signore mi dà la grazia di migliorare, e penso che anche noi come credenti, anche quando ci troviamo fuori dall'ambiente della Chiesa, perché sapete, magari la domenica mattina, pace, fratello, Dio ti benedica, no? Siamo tutti bravi, cortesi. Quando magari fuori dalla Chiesa, magari lasciamo a volte la lingua parlare troppo, anche in famiglia. Ma la bocca del giusto deve essere un fonte di vita. Ognuno di noi. In America c'è un detto, mia mamma me l'avrà detto non mille volte, ma un miliardo di volte: se non hai qualcosa buono da dire, non dire niente. No, è un detto in America che si dice ai bambini, ma si dice a tutti, no? È un proverbio non dalla Bibbia, ma è un proverbio biblico, anche se non è dalla Bibbia. Se non hai niente buono da dire, non dire niente. L'odio provoca liti, ma l'amore copre tutte le colpe. O come è scritto nel Nuovo Testamento, l'amore copre una moltitudine di peccati. E questo non vuol dire che quando c'è peccato nella vita di un altro credente, che noi tipo pretendiamo che non è lì. Efesini dice, parlate l'uno all'altro con l'amore. Quindi vediamo, se noi vediamo un fratello o una sorella che sta peccando, noi nell'amore dobbiamo dire, fratello, sai, non dico perché ritengo di essere meglio di te, però secondo me è sbagliato quello che stai facendo, no? A dire questo o a fare questo. No, di dirlo nell'amore, di dire la verità. Ma L'amore copre una moltitudine di peccati, non vuol dire che noi, vabbè, non pretendiamo che non è lì il peccato di un altro. L'amore che copre una moltitudine di peccati vuol dire che noi, anche vedendo i difetti, i pecchi, mancanze dei nostri fratelli e sorelle, li amiamo lo stesso. E vi do un esempio. Una volta, alcuni anni fa, un fratello mi parlava male, cioè lui voleva parlare male di un altro fratello in questa chiesa, e io ho detto: fratello, fermo, fermo, fermo. E io ho detto: io non voglio sentire queste cose, prima perché questo fratello non è presente, e secondo perché io invece, perché lui vedevo quel piccolo difetto nella vita di quel fratello, no? Che magari era anche lì, io non dicevo che non avevo questo difetto. Però io ho detto: sai, io conosco questo fratello da tanti anni, se tu lo conoscevi 10 anni fa, no, era molto peggio, no? Invece io, invece di vedere quel piccolo difetto, voglio vedere l'opera che lo Spirito Santo sta facendo in lui. E io vedo che il Signore la sta trasformando un sacco. Comprendete cosa voglio dire? Quindi l'amore dice: sì, Andrea ha i suoi difetti, ma io lo amo. E quindi copro quella cosa. Dice: non mi dà fastidio, perché vedo anche quanti difetti ho io. Tante volte noi siamo severi con gli altri perché non vediamo i propri difetti. Con l'odio c'è contenzione, liti, ma l'amore copre tutte le colpe. La sapienza si trova sulla labbra di chi ha intendimento, ma il bastone è per il dorso di chi è privo di intendimento. Quale preferite, fratelli? Il bastone? Nella Bibbia inglese dice: la frusta è per la schiena di quello del stolto, no? Di chi non ha intendimento. Quindi chi cammina stoltamente, chi non segue l'intendimento della parola di Dio, avrà punizione. La sua vita sarà una serie di punizioni. Chi non cammina secondo il consiglio di Dio. Invece chi cammina secondo il consiglio di Dio con intendimento, dalla sua vita verrà saggezza. I saggi accumulano conoscenza, ma la bocca del stolto è una rovina imminente. Quindi io posso dire che tutti voi presenti questa sera siete saggi, perché voi siete, siamo venuti qua questa sera per accumulare saggezza della parola di Dio. Amen. Quindi siamo saggi. Noi dobbiamo accumulare il più possibile, magazzinare questa parola dentro di noi, in modo che quando andiamo fuori nella battaglia, perché fratelli, fuori c'è la battaglia. Amen. No? Qui è un po' il, sai, ci fortifichiamo, ci prepariamo, ci mettiamo l'armatura, e fuori di quella porta c'è la guerra. E quindi dobbiamo essere armati e pronti. Magazziniamo con la parola di Dio dentro di noi, in modo che, no, quando siamo nella fabbrica o scuola o dovunque durante la giornata, abbiamo quella saggezza di Dio che abbiamo seminato dentro la nostra anima, e quindi non cadremo nel peccato, nell'errore. Ma un stolto, da lui la sua bocca è una rovina imminente. Io sono così contento che conosco il Signore e che conosco voi. Amen. Che tante volte si dice nella chiesa: ah, quelli del mondo sono meglio di quella chiesa. È una grande bugia questo, ok? Perché io ho vissuto nel mondo, pensiamo tutti, però a volte la gente nel mondo veramente non si può fidare di loro completamente, chi non conosce Cristo. E non è vero, io sono contento che sono un credente e che sono circondato di persone che amano il Signore, che amano me, che amano l'opera di Dio. E sono contento che io porto i miei figli qua e loro sono con bambini di persone che temono l'Eterno. Perché fuori c'è la gente che sulla loro bocca c'è la rovina, c'è vanità e rovina totale. L'opulenza del ricco è la sua città forte, la rovina dei poveri è la loro povertà. Questo è un po', qui non c'è un contrasto in questo versetto. È un po' vero, no? C'è il povero che magari non ce la fa mai a superare un certo livello, E c'è il ricco, no? C'è un ricco, puoi fare i soldi con la sua ricchezza. No, quanti di noi abbiamo visto, mamma mia, se potrei comprare io quel terreno là, perché è un prezzo buonissimo, potrei rivenderlo. No, è mai venuto un pensiero così? A me mi vengono sempre, no? Perché? Anche perché siccome sto in ricerca per posto per la chiesa, poi se dobbiamo fare la scuola biblica dobbiamo affittare qualche casa per i maschi e femmine, quindi sto sempre vedendo il mercato immobiliare, no? Dico, mamma mia, quello è un vero affare, se avevo 200.000 euro lo prenderei, no? E subito potrei venderlo per, no? È un po' vero che il ricco con la sua ricchezza fa più ricchezza, e tante volte il povero non riesce mai a arrivare a una certa stabilità finanziaria. Però non credo che questo versetto è applicabile a un credente, perché la Bibbia dichiara che se noi cercheremo prima il regno di Dio e se noi onoreremo il Signore con le nostre raccolte, no? Che le nostre raccolte oggi sono la busta paga, allora Dio benedirà le nostre vie. Lui metterà la sua benedizione anche su quell'area della nostra vita. Il lavoro del giusto serve per la vita, il guadagno dell'empio per il peccato. E mamma mia, quanto è vero questo. Voi sapete un po' il mio passato, prima di conoscere il Signore io sniffavo anche la cocaina, e io ero in grado, se magari per alcuni è difficile comprendere, in una serata di bruciare tutto un stipendio, in una notte solo. Dopo che ho conosciuto il Signore, no? Tutto il mio guadagno andava per il peccato e mi distruggevo la vita, e questo Satana era contento. Quando io ho conosciuto il Signore, per un periodo, perché io avevo un appartamento con un mio compagno di scuola che lui non era credente, e quindi quando ho conosciuto il Signore, ho detto, guarda, è meglio che mi separo da questa persona, che può essere influenza non buona. Quindi sono andato a vivere di nuovo a casa di mia mamma. Pensate che io prendevo, perché in America ti danno proprio l'assegno, cioè quando ogni settimana, ogni due settimane ti danno l'assegno in mano, e io andavo a casa e li mettevo dentro una cassetta della scrivania, ma mese e mese di assegni. Mi ho detto, mamma mia, quanti soldi buttavo per il peccato, cioè proprio bruciava per niente. E invece quando uno conosce il Signore, il lavoro del giusto serve per la vita. E io con tutti quei stipendi mandavo soldi anche in Africa ai poveri. Chi custodisce l'ammaestramento è sulla via della vita, ma chi rifiuta la riprensione si smarisce. Abbiamo parlato anche mercoledì scorso, come agiamo quando uno ci corregge, o uno ci vuole istruire? Boh, io so già, non mi deve dire niente. No. Rispondiamo così? E dice, vabbè, forse devo ascoltare questa cosa. E la parola di Dio dice che se noi siamo umili e abbiamo sempre un spirito ammaestrabile, Signore insegnami. E usa anche quel fratello o sorella che mi è antipatico. Perché a volte il Signore usa persone così, che magari noi pensiamo, oh, ma quello non mi può insegnare niente. Eppure forse da quella persona Dio vuole insegnarci qualcosa. Chi ha un spirito ammaestrabile, chi riceve l'ammaestramento è sulla via della vita, ma chi rifiuta la riprensione si perderà, si smarisce. Chi maschera l'odio ha labbra bugiarde, e chi sparge calunnie è un stolto. Quindi anche qui non c'è un contrario, due verità riguardo chi non cammina nella via di Dio. Chi maschera l'odio ha labbra bugiarde. Sapete una cosa che ho imparato, è che quando una persona nuova viene solo una volta in questa chiesa e dice, che bella chiesa, tu sei meraviglioso, no? E qua e là e là e là e là, ho imparato di un po' stare attento, perché magari fra un mese io sarò l'anticristo, no? Mi è capitato, mi è capitato. Perché a volte penso che tutti noi, no? A volte uno dice, ah, come sei bravo. Avete mai avuto una persona che tipo ti lodava? Ma era una bugia, era tipo un... avevano altre motivazioni indietro questo lodare. Chi sparge calunnie, quindi proprio non spargere cos'è, come seminare. Quindi calunnie qui, anche sussurrare, chi sparge sussurri è un stolto. Nelle molte parole non manca la colpa. Anche qui letteralmente non manca il peccato. Ma chi frena le sue labbra è saggio. Magari questo dovrei scrivere sulla mano, no? O mettere, no, un tipo un visore come davanti agli occhi, no? Molte parole, il peccato, la colpa non manca. Ma chi sa frenare le sue labbra è saggio. È una cosa che penso che tutti dobbiamo sempre imparare di più, no? Di frenare la lingua. Magari qualcuno ci dice una cosa, dice, ma sai, preghiamo. La lingua del giusto è l'argento scelto, ma il cuore dei empi vale poco. Anche qui il confronto che la lingua del figlio di Dio è come una cosa preziosa, una cosa che dà vita. Gesù ha detto dal cuore, no? Dalla bocca, le parole che vengono dalla bocca vengono da dove? Dal cuore dell'uomo. E quindi il cuore del malvagio non vale niente, perché dal suo cuore e dalla sua bocca vengono non parole di vita, non viene argento, una cosa preziosa e bella, vengono cose dannose. Le labbra del giusto nutrono molti, ma i stolti muoiono per mancanza di seno. Avete mai pensato che dalle tue labbra puoi nutrire? Perché noi tante volte pensiamo del nutrimento come? Il nutrimento pensiamo di solito solo per che cosa? Il mangiare, no? La pasta asciutta. Ma qui dice che le labbra del giusto è un nutrimento. Un nutrimento spirituale. Anche Giacomo, secondo me Giacomo ha letto Proverbi, poi ha scritto la sua epistola, no? Perché lui dice c'è la potenza della vita e della morte qua. Cosa altro dice? Lui dice che gli uomini sono stati capaci di governare tutti gli animali sulla faccia della terra. Sono addirittura, è meglio che lo leggiamo, Giacomo, capitolo 3, ecco, versetto 7. Leggiamo il versetto 2. Poiché tutti manchiamo in molte cose, se uno non sbaglia nel parlare è un uomo perfetto ed è pure capace di tenere a freno tutto il corpo. Quindi Giacomo dichiara che se noi abbiamo la maturità spirituale di frenare la lingua, noi avremo anche la maturità spirituale di frenare tutti gli altri appetiti carnali nella nostra vita. Ecco, noi mettiamo il freno nella bocca dei cavalli perché ci ubbidiscono e così possiamo guidare tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano tanto grandi e siano spinte da forti venti, sono guidati da un piccolissimo timone dovunque vuole il timoniere. Così anche la lingua è un piccolo membro, ma si vanta di grandi cose. Non avete mai conosciuto persone, magari lavorate con qualche persona, no? Che sempre dice, boh, 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 io ho fondato il mondo, no? Avete mai conosciuto persone così? E tutta la gente dice, ma questo com'è pieno di sé, no? E anche qui, quanto vanta questo piccolo pezzo di carne? Considerate come un piccolo fuoco incende una grande foresta. No, anche noi in Italia siamo molto, è proprio una cosa attuale, con un fiammifero, uno può bruciare, abbiamo visto, avete visto quello che è accaduto lì in Puglia? Avete visto il video della gente che scappava nel mare? Veramente lì è stato un miracolo, perché potevano morire anche 200-300 persone. Sono stati veramente miracolati. Io ho visto un video che proprio i primi pini sulla spiaggia erano in fiamme e la gente era tutta nella baia che quasi immersi nell'acqua fino alla bocca perché il caldo era così forte. Tutto quel danno da un piccolo fiamma. E Giacomo dice che anche le nostre parole, noi con un piccolo sparlare, un piccolo insinuare o criticare, noi possiamo bruciare e fare grossi danni. Anche la lingua è un fuoco e il mondo dell'iniquità, posto come è fra le nostre membra. La lingua contamina tutto il corpo, infiamma il corso della vita ed infiamma è infiammata del Gehenna. Sapete Gehenna cos'è? L'inferno, il luogo dei morti, ma i morti non giusti, il posto dove vanno i morti malvagi. Infatti ogni sorta di bestie, di uccelli, di rette, di animali marini può essere domata ed è stata domata dalla razza umana, ma la lingua nessun uomo la può domare. È un male che non si può frenare, è pieno di veleno mortifero. Con esse benediciamo Dio e Padre e con esse malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. Dalla stessa bocca esce benedizione e maledizione. Fratelli miei, le cose non devono andare così. La fonte emette forse dalla stessa apertura il dolce e l'amaro? Poi, fratelli miei, un fico produrre olive o una vite fichi? Così nessun fonte può dare acqua salata e acqua dolce. Quindi Giacomo un po' ci lascia senza speranza, dire che nessun uomo può frenare la lingua. Però c'è un uomo che può frenare la nostra lingua e il suo nome è Cristo Gesù. Amen. Noi dobbiamo solo essere sensibili allo Spirito Santo. Quando stiamo per dire ah! E lo Spirito dice no! Ve l'ha detto così lo Spirito Santo? A me lo dice sempre. No, fermo, non dire niente. E purtroppo non sono sempre obbediente. Ma lo Spirito Santo può domare la nostra lingua se noi daremo la nostra lingua a Lui. Versetto 22, la benedizione dell'Eterno arricchisci ed Egli non vi aggiunga alcun dolore. Commettere una scelleratezza per lo stolto è come divertimento. Così è la sapienza per l'uomo che ha intendimento. Quindi anche qui un contrario, che per un uomo giusto la saggezza di Dio è la sua gioia, è il suo divertimento, no? Ma per il non credente il peccato, la follia, la scelleratezza è il suo sport preferito. E io ero così, prima di conoscere il Signore, il peccato era il mio unico pensiero. No? Io lavoravo in fabbrica, ma io tutto il tempo che ero in fabbrica pensavo del weekend, no? O la sera, in discoteca, e quanti potevo combinare. Ma adesso non è così, i miei pensieri sono rivolti verso le cose di Dio, e io trovo gioia e benedizione in quelle cose. All'empio succede ciò che egli teme, ma ai giusti è concesso ciò che desiderano. Amen. Se tu desideri una cosa buona che è nella volontà di Dio, Dio te la darà. Magari non è adesso, ma un giorno. Invece l'empio, la paura che lui ha, se non si ravvede, accadrà proprio quello. Quando passa la tempesta, l'empio non è più, ma il giusto ha un fondamento eterno. Anche qui vedete come lo Spirito Santo ha ispirato Salomone di comunicare le stesse verità che troviamo nel Nuovo Testamento? Questa verità dove si trova nel Nuovo Testamento? In Matteo? Gesù ha detto: chi fonda la sua casa sulla mia parola, quindi su un fondamento eterno, verrà la tempesta e quella casa rimane in piedi. Ma chi non fonda la sua vita sulla mia parola, verrà la tempesta e grande sarà il suo crollare. Quindi Vedete che non, questa parola non dice che la tempesta non verrà sul giusto, perché sapete, fratelli, noi non predichiamo un Vangelo, accetta Gesù, la tua vita sarà perfetta, no? Perché a volte viene predicato questo messaggio, ma non è biblico. Verrà la tempesta anche sul giusto, ma se lui ha la fondazione eterna, lui reggerà con la tempesta. Invece l'empio sarà spazzato via, e noi vediamo ogni giorno persone che non conoscono il Signore quando viene la tempesta, sono disperati, vengono spazzati via. Ma l'uomo e donna che teme l'Eterno rimane saldo. Come, questo qua mi piace molto, come l'aceto ai denti e il fumo agli occhi, così è il pigro per quelli che lo mandano. No? Cioè, solo pensare non l'aceto. Com'è l'aceto sui denti? Cioè, solo pensarlo, no? Non ti viene quel... non so neanche come descrivere quella sensazione. Che poi io ho l'autorizzazione, che quell'aceto, non so, fa quasi una reazione chimica sui miei denti. Avete mai sperimentato questo? Solo io. No? Un po' di aceto sul balsamico, sull'insalata. No, ma l'aceto, sai, tipo ti brucia i gengive, no? È una cosa terribile. E Salomone dice, come con l'aceto ti brucia i denti? È come il fumo negli occhi, no? Non odiate quando no, fate il barbecue, il fumo ti va addosso, no? Oh, mamma mia! Così è colui infedele, no? Tu dai un compito a qualcuno... L'hai fatto quella cosa? Ah, non lo so, mi dispiace. Ma come? Un compito così semplice. Così il pigro per quelli che lo mandano. Quindi un infedele servo. Il timore dell'Eterno prolunga i giorni, ma gli anni dei empi saranno accorciati. La speranza dei giusti è gioia, ma l'attesa dei empi perirà. Quindi anche la speranza che un non credente ha finirà in fumo. La via dell'Eterno è una fortezza per l'uomo integro, ma è rovina per gli operatori di iniquità. E anche Paolo, quando scrive i Corinzi, lui dice, noi credenti, per alcuni siamo un profumo di cosa? Di salvezza, di vita. E altri siamo un profumo? Di morte. Sapete perché tu dai fastidio ai colleghi al lavoro? Perché lo Spirito Santo dentro di te compunge la loro vita. Perciò loro vogliono che tu ti aggiungi a loro nei barzelletti sporchi, che anche tu rubi cose dalla ditta, perché così loro si sentono a posto. Comprendete? Perciò loro cercano così tanto di compromettere il tuo testimonianza cristiana. Perché loro sono compunti dalla tua vita. Anche se magari tu non avrai neanche predicato chiaramente il Vangelo, lo Spirito Santo dentro la tua vita è una convinzione del peccato, del giudizio, della morte su di loro. E quindi la via dell'Eterno, che per noi è una forza, per loro sarà la loro rovina, perché saranno giudicato dallo stesso Vangelo per il quale noi siamo stati salvati. Il giusto non sarà mai smosso, ma gli empi non abiteranno la terra. O anche potrebbe essere tradotto, non erediteranno la terra. Quindi, come ho detto anche l'altro giorno, noi come credenti non dobbiamo essere mai gelosi dei empi, anche di tutta la ricchezza che hanno, perché un giorno tutto brucerà, tutto passerà, tutta la ricchezza di questo mondo passerà. Ma la nostra ricchezza, se abbiamo investito in cielo, come il Signore ci ha detto di fare, durerà in eterno. Noi regneremo con Dio per tutta l'eternità su tutto l'universo. Quindi non essere geloso che quella è una bella villa in collina. Amen. Tu avrai qualche pianeta forse, no? Non essere geloso. E sei geloso? La fine non è arrivata ancora. Magari nel giorno di giudizio noi speriamo che tutti si salveranno, così saranno anche con noi nella benedizione di Dio. La bocca del giusto produce sapienza, ma la lingua perversa sarà troncata. Le labbra del giusto conoscono ciò che è accettevole, ma la bocca degli empi conosce solo cose perverse. E quindi un uomo o una donna che cammina nella parola di Dio, nelle vie del Signore, sa quali sono le parole giuste di dire. E sa quando è il tempo di parlare e quando è il tempo di fare silenzio. Una volta anche a me è capitato che sono andato a trovare una persona che non era credente, e potrebbe sembrare strano, ma sentivo del Signore che non dovevo proprio, sai, tipo predicare a questa persona, ma dovevo solo andare lì e starlo vicino, no? Un po' consolarlo, no? nel loro problema. E dopo tanto tempo questa persona ha detto, guarda, quando tu sei venuto quella volta io pensavo questo arriverà, mi farà una predica perché è un pastore, no? Invece non hai fatto così, io ho apprezzato molto come tu eri solo lì come un amico, perché lo Spirito Santo mi ha guidato, io sentivo proprio che ho parlato con lui, però non essere... E anche noi, anche domani, dovunque tu troverai, la mattina preghi, dice: Signore, dammi le parole giuste per dire ai miei colleghi, dammi le parole giuste per dire a quella persona che io incontrerò domani, che posso dire quelle parole accettevole. Ma l'empio conosce solo perversità, e penso che siamo tutti testimoni, chi lavora in una fabbrica, cosa sentiamo tutto il giorno, no? Solo perversità, no? Invece da noi la gente dovrebbe dire: quella persona è diversa. Quella persona non viene mai parole perverse dalla loro bocca, ma viene un fonte di vita. Amen. Amen. Preghiamo. Signore, grazie. Signore, darci intendimento. Spirito Santo, aiutaci di frenare la nostra lingua. Signore, anche io confesso davanti ai miei fratelli che tante volte io sono nell'errore, Signore, sbaglio in questa cosa di dire troppo, Signore, di peccare con la mia lingua. E Signore, io prego per ognuno di noi che il Tuo Spirito parlerà così forte e frenerà e guiderà la nostra lingua. Signore, che noi siamo veramente, possiamo nutrire molti con la nostra bocca e nutrirli, Padre, con la Tua parola. Nel nome di Tuo Figlio preghiamo. Amen.